Giovedì 10 settembre, 23ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Oggi l'Apostolo Paolo dona una regola di comportamento morale che in lui è purissima illuminazione, luce, verità, proveniente solo dallo Spirito Santo. Scienza, conoscenza, dottrina possono essere sempre regola per il nostro diretto agire nel compiere il bene? Se siamo soli in un deserto nel quale non vi è la presenza neanche di un animale, possiamo agire mosse dalla scienza, dalla conoscenza, dalla dottrina, dalla coscienza retta. Tutto invece cambia come regola di comportamento e di azione nel fare il bene quando siamo con gli altri, in mezzo agli altri. Distinguiamo bene, altrimenti potrebbe nascere qualche confusione. La legge data da San Paolo non riguarda il male da non fare. Il male è la disobbedienza ad ogni parola che è uscita dalla bocca di Dio e di Cristo Gesù. Il male è sempre da non fare, sia che siamo da soli e sia che siamo con i nostri fratelli. Il male mai dovrà essere fatto, sempre da evitare. L'obbedienza alla legge non conosce deroghe né dispense. La legge data dall'Apostolo Paolo riguarda il bene, solo il bene. Qui entriamo nella storia, nella cultura, nella coscienza, nella formazione del fratello. Per scienza io so che una cosa è bene. Posso fare ciò che la mia scienza, la mia conoscenza, la mia cultura, la mia coscienza mi dicono che è cosa buona? Se sono da solo, in un deserto senza la presenza neanche di un animale, posso farla. Se invece sono in mezzo agli altri, allora devo conoscere, sapere, apprendere, imparare qual è la scienza, la conoscenza, la cultura, la dottrina, il pensiero di ogni mio fratello in mezzo ai quali vivo. Se so che per l'altro quello che io faccio diviene motivo di scandalo, pietra d'inciampo, a causa della scienza che ancora non è perfetta o della sua coscienza che ancora non è perfettamente formata sulla verità rivelata, allora mi devo astenere dal fare ciò che per la mia coscienza è lecito fare. Scienza, coscienza, conoscenza, cultura dell'altro mi obbligano ad astenermi da quanto la mia coscienza mi dice che è lecito. Perché mi devo astenere? Per non creare scandalo nella coscienza e nella fede ancora piccola degli altri. Questa regola di rispetto verso la coscienza degli altri fu usata dall'Apostolo Giacomo nel Concilio di Gerusalemme. Sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo come a noi. E non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori con la fede. Ora dunque, perché tentate Dio imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi invece crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro. Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo, che riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: fratelli, ascoltatemi. E Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere dalle genti un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto. Dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta, ne riedificherò le rovine e la rialzerò. Perché cercano il Signore anche gli altri uomini e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore che fa queste cose, note da sempre. Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si convertono a Dio, ma solo che si ordine loro di astenersi dalla contaminazione con gli idoli, dalle unioni illegittime, dagli animali soffocati e dal sangue. Fin dai tempi antichi, infatti, Mosè a chi lo predichi in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe. Atti 15, 7-21. Ecco il pensiero santo dell'Apostolo Giacomo. Noi viviamo in una storia. La fede, anche se è purissima, mai deve creare scandalo nella coscienza dei semplici e dei piccoli. Sempre ci si deve astenere dal fare un bene, se esso diviene causa di turbamento della fede del fratello che è ancora piccola. Ecco come l'Apostolo Paolo traduce il pensiero santo dell'Apostolo Giacomo. Ma la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Sublime scienza e sapienza nello Spirito Santo. La scienza nel fare ciò che è bene deve obbedire sempre alla carità. Per carità verso il fratello la scienza va sacrificata, immolata, crocifissa. Sapere dalla carità e sapere dalla sola scienza sono due cose assai differenti. La scienza può venire anche dalla carne a servizio della carne. La carità viene sempre dallo Spirito a servizio della salvezza di ogni uomo. Leggiamo 1 Corinzi 8, 1b7, 11-13. Ma la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. E riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio se non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dèi, sia nel cielo che sulla terra, e di fatti ci sono molti dèi e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre dal quale tutto proviene, e noi siamo per Lui, e un solo Signore Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose, e noi esistiamo grazie a Lui. Ma non tutti hanno la conoscenza. Alcuni, fino ad ora abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero sacrificate agli idoli, e così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Ed ecco, per la tua conoscenza vai a rovinare il fratello, o un fratello per il quale Cristo è morto, peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo a mio fratello. Possono scienza e conoscenza, anche se purissime, mandare in rovina un fratello per il quale Cristo Gesù è morto? Se Cristo Gesù per la salvezza ha consegnato se stesso alla croce, cos'è per noi una piccola rinuncia o un piccolo sacrificio da vivere in nome della carità e dell'amore? Ecco la logica conclusione dell'argomentazione portata innanzi dall'Apostolo. ed ecco per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto. Se ognuno di noi deve offrire al Padre la sua vita per la salvezza di un fratello, può perdere un fratello conquistato da Cristo per la sua scienza, la sua conoscenza, la sua cultura di fede o di religione? Se Cristo è morto per noi, anche noi dobbiamo morire per i fratelli. Come iniziamo a morire? Sacrificando la nostra scienza, la nostra coscienza, la nostra conoscenza del bene. Questa legge non vale per il male è sempre da evitare. Anche il bene è da evitare se il fratello pensa che sia un male. Così la coscienza del singolo non è più legge per la sua vita. Legge per la sua vita è anche la coscienza del fratello. Ecco perché l'Apostolo Paolo può dire: se il mangiare carne dovesse scandalizzare un mio fratello, non mangerò carne in eterno. Se devi rinunciare al mondo intero per la conquista di un'anima a Cristo Signore, cos'è la rinuncia a un pezzo di carne da mangiare? Il nulla del nulla. Eppure per questo nulla del nulla spesso si perdono le anime. Attenzione, parliamo del bene da fare, non del male da evitare. Oggi si fa il male come se fosse bene, e della perdizione dei fratelli per i nostri scandali nessuno se ne prende cura. Abbiamo rinnegato la via della giustizia, della verità, dell'amore, della sapienza, dell'intelligenza. Ormai le nostre vie stanno divenendo vie di iniquità. Ecco la preghiera del salmista: scrutami, oh Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita. Salmo 139, 23-24. Lettura del Vangelo. Gesù chiede ad ogni suo discepolo di imitare il Padre Celeste. Questa stessa richiesta era già stata fatta dal Signore ai figli del suo popolo nel deserto. Siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Nel Vangelo secondo Matteo invece è insegnato: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro Celeste. Nel Vangelo secondo Luca Gesù dice invece: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Siamo chiamati a essere santi, perfetti, misericordiosi, come Dio è santo, perfetto, misericordioso. Una verità va necessariamente messa in luce, va collocata sul candelabro perché illumini ogni mente. Siamo chiamati ad essere santi, perfetti, misericordiosi, come il Padre nostro celeste. Santità, perfezione e misericordia non sono però lasciate al nostro cuore, alla nostra mente, alla nostra coscienza, alla nostra sensibilità, alla nostra volontà, alla nostra invenzione. Santità, perfezione e misericordia dovranno essere il frutto della nostra più pura obbedienza ad ogni parola di Dio e di Cristo Gesù. Misericordioso, perfetto, santo è chi obbedisce ai comandamenti. Da questa obbedienza inizia la santità, la misericordia, la perfezione. Misericordioso, perfetto, santo è chi obbedisce ad ogni parola proferita da Gesù nel discorso alla montagna in Matteo. Misericordioso, perfetto, santo è chi obbedisce ogni parola che Gesù sta rivolgendo a quanti oggi sono ad ascoltarlo. Nella santità, nella perfezione, nella misericordia, tutto è stabilito, tutto scritto, tutto codificato, tutto rivelato, tutto manifestato. Pensare a una santità, misericordia, perfezione fai da te è cosa contraria alla volontà del Padre, il quale ha rivelato cosa Lui vuole da noi, sempre e in ogni momento. Ecco come Gesù oggi ha detto: il codice della misericordia a chi vuole essere misericordioso come il Padre Celeste. Leggiamo il testo di Luca 6, 27 e 38. Ma voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offra anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiedi e a chi prende le tue cose, non chiedergli indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono presto ai peccatori per ricevere altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati, perdonate, sarete perdonati. Date, vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurata voi in cambio. Più noi abbondiamo in misericordia verso i nostri fratelli, e più il Padre nostro Celeste abbonda in misericordia verso di noi. Ecco la regola data da Gesù. Date, vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurata voi in cambio. Qui si entra ora in un discorso di purissima fede. Ogni parola di Gesù è purissima profezia per noi. Si tratta però di una profezia condizionata. Se noi osserviamo le clausole o le condizioni della profezia, essa si compierà per noi. Se noi non osserviamo le clausole e trascuriamo le condizioni, mai la profezia si potrà realizzare e compiere. Tutti allora a posto nella nostra fede, nella nostra obbedienza, nel nostro ascolto della parola di Gesù. Se noi diamo, a noi sarà dato. Se non diamo con larga misura, a noi sarà dato non con larga misura e non cento volte tanto. Non abbiamo dato con larga misura. Se noi diamo scarsamente, scarsamente a noi sarà dato. Se noi diamo senza misura, infinitamente di più a noi sarà dato. Se perdiamo la fede o la nostra fede diminuisce dinanzi a questa parola di Gesù, ci tratteniamo dal dare e la nostra vita sarà miseramente povera. Dio non solo dona a noi beni materiali, ci colma insieme ai beni materiali di ogni bene spirituale, ci colma del suo Santo Spirito, che è Spirito di verità, conoscenza, intelligenza, luce e fortezza. Poiché oggi abbiamo una fede senza la parola, abbiamo una fede che prescinde dalla parola, mai potremo essere santi, mai misericordiosi, mai perfetti come il Padre nostro Celeste. Nella nostra religione, la religione della Chiesa è una santa cattolica apostolica, tutto nasce dall'obbedienza alla parola. Muore l'obbedienza alla parola, muore la fede, muore la santità, muore la perfezione, muore la misericordia. Madre ricca di fede e di obbedienza, fa che ogni discepolo di Gesù possa dire come te, ecco il servo del Signore, sia fatto per me secondo la tua parola. Vero discepolo di Gesù è colui che ogni giorno obbedisce alla parola del suo Maestro. Ottieni ciò, Madre, di essere veri suoi discepoli. Amen.